Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Fratelli Ingegnoli, poco meno di 150 anni di impresa, dall'agricoltura al florovivaismo, passando per lo sviluppo urbanistico di Milano. Dai primi vivai accanto all'attuale stazione centrale fino a via Salomone, zona Mecenate, passando per Cologno Monzese e Lambrate, di cui Francesco Ingegnoli fu anche sindaco. Qui, durante l'occupazione tedesca, i nazisti usarono dei laghetti del centro sportivo e di svago di loro proprietà come tomba per i partigiani fucilati. Per le storie agroalimentari recensiremo il libro Quando il fascismo dettava la dieta, sul cibo autarchico e le controsanzioni linguistiche. Il cocktail era la polibibita. Nella BC dei domini collettivi racconteremo come durante il regime le proprietà delle comunità siano state privatizzate e come alcune siano riuscite a rimanere in sonno. Da rifugio antero, costruito dai nazisti a cantina per la stagionatura del formaggio, avviene sotto il castello di Breno in Val Camonica, Brescia, per la maturazione del Bre, prodotto in alpeggio. La parola dell'agroecologia è coltivazione. Le campagne sono stati tra i rifugi per i partigiani, spesso affamati, e luoghi della conservazione dei semi necessari al futuro. Il belvedere sui giardini storici e sugli alberi è sul lago di Como, al giardino di Villa Meyer nella Tremezzina, dedicato al partigiano cattolico Teresio Livelli, morto nel campo di sterminio di Erbruck. Inizia nel 1879, con l'acquisto dei vivai Bourdain, la storia milanese dei fratelli Ingegnoli, azienda oggi nota nel settore del florovivaismo con il nome preso 5 anni dopo, nel 1884. All'epoca Francesco, il fratello più grande dei tre, gli altri sono Vittorio e Paolo, decide per l'investimento a Milano. Fino ad allora la famiglia viveva nella zona di Sesto Calende, tra Lago Maggiore e il fiume Ticino. Inizia a raccontarci la storia Francesco Ingegnoli, l'attuale decano della famiglia.
Questi tre fratelli ebbero come tutore, perché minorenni, un parente di Felice Cavallotti. La famiglia è sempre stata tra Sesto Calende, Milano, Castelletto Ticino, in quel punto in cui il Lago Maggiore diventa fiume, e la famiglia ha sempre avuto interessi in quella zona. Io ho trovato carte ancora risalenti al 1500 che parlano proprio di impegni di tipo agricolo, impegni di tipo ecclesiastico, chimico, farmaceutico, professioni di questo genere. Questi tre ragazzi, allevati dal punto di vista culturale da una madre molto forte, triestina, e da questo parente, penso un cugino di Felice Cavallotti, o uno zio forse di Felice Cavallotti, crebbero con ideali molto forti nella solidarietà e nel socialismo. Addirittura il primogenito Francesco, che trascinò i fratelli in avventure economiche, perché addirittura quando solo lui era maggiorenne e altri due fratelli erano ancora minorenni, si impegnò per acquistare i famosi vivai Bourdain che erano a Milano già dal 1817 e che erano nella zona tra la stazione centrale e l'attuale Corso Buenos Aires. Però il suo ideale è sempre stato quello della solidarietà. Lui era amico parte di Felice Cavallotti, che frequentava anche la casa loro sul Lago Maggiore, abbiamo delle lettere, ma frequentò Turati, Treves, la Kulishov, tutta quell'intelligenza a cavallo del Novecento. Così arrivò anche a conoscere questo grande socialista che fondò le cooperative agricole italiane, e Francesco Ingegnoli andò con lui in Sardegna nel 1897, ma potrei sbagliarmi, per acquistare un'area molto grande di 340 ettari dove poter far nascere questa cooperativa agricola innovativa, dissodando i terreni, insegnando a coltivare i cereali, impiantando addirittura una fabbrica di formaggi. È vero che esiste ancora oggi questo formaggio su Righeddu che nasce proprio da questa iniziativa. Lui poi continuò, mentre il fratello Vittorio si occupava soprattutto di pittura, era un artista bravissimo, aveva studiato insieme a Segantini all'Accademia di Brera, e il fratello Paolo invece, che era mio bisnonno, è quello che ha fatto grandi iniziative di sviluppo urbanistico, ha trasformato i vivai, che nel frattempo erano cresciuti moltissimo, moltissimo in aree fabbricabili, quindi interi nuovi quartieri, tra cui buona parte di Lambrate, hanno visto la sua opera e la sua... Per esempio a Lambrate c'era questa proprietà agricola che si chiamava Melghera, dove c'è Piazza Udine, Via Feltre, Via Ronchi, lì c'erano ben 45 ettari dove c'erano delle cave, perché era un'area acquistata dalla famiglia Manzoni, che erano dei famosi cavatori di sabbia, tutti prodotti per poi costruire. E lui, vedendo queste cave così tristi, ebbe l'idea di deviare una roggia e di far nascere dei laghi. E infatti lì era una zona che si trasformò e nacque il Miralago, un altro lago, e lì furono poi spostati i vivai quando venne sviluppato tutto il quartiere che andava tra Corso Buenos Aires e la stazione centrale.
Il catalogo della famiglia Ingegnoli è tuttora un caposaldo della diffusione delle sementi e delle piante dell'azienda florovivaistica, anche se risente della digitalizzazione della comunicazione. Sentiamo ancora Francesco Ingegnoli.
La storia anche dei cataloghi, che sono sempre stati stampati, ancora oggi per noi è una grossa spesa, ma continuiamo a farli. Quest'anno l'abbiamo fatto più piccolo come formato, siamo tornati magari a come li facevamo nel 1920, però è ovvio, perché spedire 120.000 cataloghi gratuitamente in tutta Italia è un onere molto forte per l'azienda, soprattutto in un momento in cui la pubblicità invece va fatta sul web. Proprio dalla storia dei cataloghi vediamo che la pianta da frutto era sempre quella più coltivata nei nostri vivai, soprattutto i peri, i meli, i cacchi, che hanno una storia, perché nel 1880, quando i fratelli Ingegnoli erano dei ragazzi, Francesco e Paolo andarono via per 2 anni, dal Giappone portarono anche la pianta del cacchi. Ben 17 o 18 varietà diverse che già apparivano nei cataloghi della fine dell'Ottocento. E persino il cliente Verdi ricevette una cassetta con dentro i frutti del cacchi che lui non conosceva, e abbiamo appunto una lettera in cui lui ringrazia e si complimenta per questa cosa. Chiaramente poi, facendo i viaggi dall'America del Sud, arrivò la consolida, che era un'erba che oggi non si coltiva più, però che allora creò una novità fortissima negli erbari per l'alimentazione animale. Oppure dagli Stati Uniti questo pesco molto precoce che si chiama Amsterdam, che rivoluzionò completamente la frutticoltura. C'era una ricerca continua di novità e soprattutto di miglioramento. Un'altra cosa molto importante che fecero alla fine dell'Ottocento era quella di fare nuovi miscugli per le praterie, per l'alimentazione animale soprattutto, a seconda delle varie zone dell'Italia e altitudini e così. Questo lo fecero insieme alle università, che cominciavano a studiare i vari tipi di erbe, perché in quei tempi si seminava quello che cadeva dal fienile, cioè in pratica quello raccolto nei campi. Tante volte avevano i fiori o avevano già le spighette con dentro i semi, quello che rimaneva dopo aver tolto il fieno veniva scopato, raccolto e riseminato, ma non era certamente un buon sistema. Con questo, anche lì, sempre con una visione sociale, perché il miglioramento dello stato dei contadini era fondamentale in un'Italia che era un paese assolutamente agricolo, dove addirittura si insegnava l'agricoltura a scuola. Offrire dei miscugli adatti a migliorare i foraggi voleva dire avere una produzione di latte migliore, quindi anche un benessere animale migliore, tante cose che funzionarono molto bene.
L'attività di sviluppo delle sementi, degli ibridi, l'importazione di piante dall'estero e anche la divulgazione manualistica sono stati centrali nell'attività della Fratelli Ingegnoli. Sentiamo ancora Francesco Ingegnoli.
Campo dell'orticoltura, perché noi abbiamo sviluppato contestualmente l'attività vivaistica, noi ci siamo occupati sempre della riproduzione dei semi da orto. Quindi abbiamo sviluppato, per esempio, abbiamo un pomodoro che si chiama pomodoro gigante liscio di Ingenioli, che è una varietà che risale al 1902, frutto allora di un incrocio non scientifico, proprio per avere un pomodoro tondo. Insomma, allora le varietà di pomodori che si conoscevano erano poche. C'era quello lungo, quello tondo, addirittura i pomodorini piccoli non si trovavano tanto. Quindi su quello sì, perché abbiamo costituito molte varietà col nostro nome, dalle biete ai piselli, alle zucche, ai peperoni. Lavorato tanto in quel senso. C'era la terra, anche se Milano non era proprio la quintessenza della terra dell'orticoltura, però questo lavoro è stato fatto. Poi sempre loro scrivevano i libri. Dal 1895 in poi sono stati editi libri fondamentali tipo Dove e come si impianta un orto, che è arrivato a essere stampato in varie edizioni fino a 100.000 copie, oppure Manuale di Praticoltura, Le malattie delle piante, Dulcis in fundo, 600 modi per cucinare gli ortaggi, che è un libro che adesso io vorrei riproporre a un editore per provare come documento storico più che altro, perché non vorrei poi essere tacciato di voler avvelenare qualcuno, perché ovviamente le ricette erano fatte sugli usi del tempo. 100 anni fa a Milano l'olio poco, tanto burro, quindi non so, 3 chili di fagiolini, 1 chilo di burro, quindi insomma, però sono gustose. Adesso ho fatto scrivere un libro per la famiglia, per gli amici, sulla storia della famiglia, proprio prendendo le notizie, tutto quello che abbiamo appreso dall'archivio. Era sconosciuto fino a 8 anni fa circa, perché erano queste 3 casse di legno che continuavano a girare in magazzino. Mio padre mi diceva ancora ai tempi, mi diceva: oh, quello lì non ti preoccupare, c'è dentro tutte le carte della Libia, lasciale lì. Vabbè, un giorno si rompe un'assa di legno sopra il coperchio, metto dentro la mano, tiro su un pacchettino e lì mi si è aperto il mondo, perché era una raccolta di lettere di corrispondenza, per esempio dell'anno 1919, con la lettera A. Quindi tutto quello che era stato scritto da qualcuno che si chiamava col cognome che iniziava con la A era lì. E da lì sono 3 anni che una cooperativa ACAB sta mettendo a posto questo archivio, e non è ancora finito, perché c'è la parte artistica dove c'erano 750 fotografie, c'erano lettere, corrispondenze con diversi pittori, quindi tutto qualche cosa che la soprintendenza, che ha notificato l'archivio, ha voluto che fosse presente e tutelato. Questa è una bella cosa secondo me, perché tutelare un archivio, anche se è un archivio di famiglia, permette la conservazione, perché non c'è più nessuno che viene a dire: ah, dammi quella lettera, ho sentito dire che hai una storia di questo qui, perché poi si prendono le carte e poi non te le rendono, così almeno rimane tutelato, rimane sotto chiave.
Man mano che Milano si sviluppa, i vivai dei fratelli Ingenioli sono spostati verso l'esterno. Lambrate fino al 1923 era comune autonomo e le attività imprenditoriali sono diversificate. La costruzione dell'Hotel Diana Porta Venezia fa parte del patrimonio. Qui il 23 marzo del 1921 ci fu l'attentato che avrebbe dovuto colpire il questore Giovanni Gasti, accusato e aver fatto arrestare 3 anarchici ritenuti cospiratori e che si professavano innocenti, facendo lo sciopero della fame in carcere per ottenere il processo. Morirono 21 persone e 80 rimasero ferite. I fascisti risposero con l'assalto ai quotidiani Socialista Avanti e Anarchico Umanità Nova. Sentiamo Francesco Ingenioli.
Diana, che mio bisnonno costruì nel 1908, dove prima c'era il famoso bagno di Diana. Era una grandissima piscina, lunga 100 metri e larga 25, dove oggi c'è il Viale Piave, che allora si chiamava in un altro modo. Lì molti milanesi frequentavano volentieri, era aperto solo ai maschi fino a un certo punto. Ma il problema è stato che la roggia che alimentava questa grande piscina cucina passava prima dove c'erano gli abbeveratoi dei tramacavalli, dove lì c'erano le scuderie di 300 cavalli dei Perego di Cremnago, che finirono poi appena arrivò la corrente elettrica, perché ovviamente i tramacavalli diventarono elettrici. Questa commistione di cavalli e acqua non andava bene. L'acqua, da quello che ho letto, non era buona. In più la piscina fu aperta alle signore, che si lamentarono moltissimo delle condizioni dell'acqua. Allora l'acqua doveva essere cambiata almeno una volta alla settimana. Era un problema perché l'acqua riprendeva il suo corso di questa roggia dei marchesi Brivio Sforza, che portava l'acqua ai loro terreni a Melegnano, da quelle parti. Allora i proprietari di questa piscina decisero di vendere, e il mio bisnonno, che amava molto gli alberghi, i ristoranti, decise di incaricare l'ingegner Manfredini, è quello che ha costruito i primi grattacieli a Milano, ancora nel 1920, anche prima forse. Si chiamava Grattanuvole, questi 8 piani, 9 piani. Qui l'ingegner Manfredini costruì questo albergo in stile francese, con un grande teatro, un grande giardino, perché erano 40.000 metri quadri, c'era il gioco della pelota in fondo su via Nino Bixio, e lì andò bene perché era un albergo moderno allora, quindi attirava moltissime persone, moltissimi stranieri. Poi c'era il teatro, che poi fu purtroppo teatro ovviamente di quella strage per l'attentato nel 1920, cui morirono 27 persone e 80 rimasero ferite, tra cui anche il mio bisnonno. Ma tutto accadde per colpa di uno sciopero dei musicisti, che fecero ritardare l'inizio della Mazurka Blu, che era l'operetta programmata. Queste 3 ore di ritardo causarono la strage, perché la bomba era stato preparato perché esplodesse quando il teatro era chiuso, perché non c'era una volontà di colpire chi era a teatro, ma l'idea è che ci fosse ai piani di sopra questo famigerato questore che colpiva molto gli anarchici, quindi subito fu data la colpa agli anarchici, e da lì poi fu un'altra spinta al fascismo. È una cosa che ormai è talmente lontana nel passato, sono passati più di 100 anni, quindi la gente non ricorda, però furono questi soprattutto i gravi fatti che poi diedero vita all'inizio del fascismo. Tra l'altro, guardando nell'archivio, un giorno ho trovato una lettera di un amico del mio bisnonno, un certo senatore Metta. Sono andato a vedere chi era il presidente del consiglio la sera prima della marcia su Roma. Lui alla sera andò dal re e dire: sire, io schiero le truppe e fermo la marcia su Roma. Il re gli fece dare le dimissioni. Quindi Metta poi si ritirò a fare, non dico il contadino, ma però insomma l'appassionato orticoltore a Pinerolo. Lui rimase amico del mio bisnonno. Io ho trovato delle lettere in cui appunto lui chiede consigli su cosa piantare.
Al Verziere di Leonardo lasciamo temporaneamente la storia della Fratelli Ingegnoli di Milano, ma rimaniamo al periodo della dittatura. Per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni ha letto Quando il fascismo dettava la dieta di Enzo La Forgia.
Quando il fascismo dettava la dieta, la propaganda a tavola tra sovranità alimentare e autarchia, di Enzo La Forgia, Pippolo Editore, 2025. Enzo La Forgia insegna storia e filosofia, collabora con università sia in Italia che in Francia e si occupa di ricerche di storia del movimento di liberazione. Partendo da ricordi personali, storie di famiglia e attingendo a fonti di archivio, in particolare da riviste e quotidiani dell'epoca, l'autore racconta un periodo storico del nostro recente passato, sottolineando in particolare gli aspetti legati al regime alimentare. Erano gli anni 30 del secolo scorso, ma alcuni riferimenti suonano stranamente attuali. Autosufficienza alimentare, lotta agli sprechi, dieta improntata alla sobrietà, consumo di prodotti nazionali. Nel maggio del 1936 le truppe italiane entrarono in Addis Abeba e Mussolini annunciò il ritorno dell'impero. La Società delle Nazioni, i perfidi ginevrini, storce il naso e per punire il gesto applica sanzioni economiche all'Italia. Sanzioni che riguardavano non solo carbone, acciaio, ferro, ma anche generi alimentari. Alle sanzioni economiche opporremo la nostra disciplina, la nostra sobrietà e il nostro spirito di sacrificio. Così Mussolini nel discorso della mobilizzazione che incitava alla resistenza contro l'assedio economico, che andava combattuta ai fornelli e che vedeva in prima linea le massaie. Fu così che fare la spesa, preparare e consumare un pasto diventarono manifestazioni patriottiche e testimonianza di fede fascista, ci ricorda La Forgia. Alle donne, alle massaie, il compito di osservare e vigilare sulle prescrizioni dettate dal partito e ispirate all'autarchia. Faremo da noi, con ciò che abbiamo, si leggeva nei libri di scuola. E fu così che dalle aule scolastiche si educava alla vita sobria e frugale, sinonimo di salute, e uscirono ricettari con indicazioni su come fare la spesa e come preparare i pasti. La cucina italiana invitava a stare accanto ai fornelli con una coscienza nuova. E nasceva la cucina degli avanzi, la cucina antispreco. Carne solo alcuni giorni alla settimana, niente più tè ma carcadè, e mangiare banane divenne un atto patriottico. Le banane, oro vegetale dei tropici, direttamente dalle terre dell'impero, entrarono in tante ricette e il carcadè, sempre dalle colonie, divenne la bevanda antisanzionista nelle case di chi si poteva permetterselo. Bisognava contribuire all'indipendenza economica con orti e piccoli allevamenti domestici. La propaganda si mobilitò. Mangiare meno, mangiare bene, mangiare sano, mangiare italiano. Già i futuristi si erano scagliati contro la pasta asciutta e tornò utile l'invito di Marinetti per il quale l'abolizione della pasta asciutta libererà l'Italia dal costoso grano straniero e favorirà l'industria italiana del riso. La cucina italiana, l'illustrazione italiana, il popolo d'Italia, la Domenica del Corriere facevano a gara nel dare consigli. Nuovi ricettari, le ricette di Petronilla proponevano crostini e biscotti antisanzionisti, oppure frolline tricolori, uova al tricolore, pollo all'abissina, sformato autarchico. Vengono proposte le controsanzioni linguistiche. Il menù diventa lista, il sandwich diventa tra i due, il dessert diventa per alzarsi e il cocktail polibibita. Fu rispolverata la cassetta di cottura utilizzata negli anni della Grande Guerra. La cassetta cucinatrice permetteva di risparmiare almeno tre quarti di combustibile necessario alla cottura normale. Gran parte della popolazione, soprattutto nelle città, però ci ricorda La Forgia, non aveva il problema del mangiare sobrio e nazionale, ma di mettere insieme almeno un pasto al giorno. Condizione che si aggravò con l'entrata in guerra e gli italiani familiarizzarono con altre parole, tesseramento, razionamento e la costante divenne la fame. Quando il fascismo dettava la dieta, la propaganda tavola tra sovranità alimentare e autarchia di Enzo La Forgia, People Editore 2025, 165 pagine, 15 euro.
Torniamo alla Fratelli Ingegnori e alle sue attività anche durante il ventennio fascista, dopo la morte di Francesco avvenuta nel 1919. Sentiamo ancora l'omonimo nipote che sta facendo recuperare gli archivi.
Sempre Francesco, che è stato un po' il motore della famiglia, non aveva studiato botanica. Infatti è molto strano che un uomo che non aveva studiato botanica, probabilmente sapeva poco delle piante, ma riuscì, comprando questa azienda Bourdain, riuscì a interessarsi e a diventare talmente esperto che fu chiamato per tantissimi anni nelle commissioni e nelle giudicatrici alle varie mostre in giro per il mondo, quindi andò dall'Inghilterra alla Germania, alla Francia, alla Svizzera a giudicare i prodotti ortofrutticoli di tutte queste manifestazioni. Lui importò anche in Italia tantissime specie che rivoluzionarono la grande agricoltura, perché con suo fratello Paolo stette via circa 2 anni, fece un giro tra America del Sud, Stati Uniti e Giappone. Da questi stati portò indietro delle specialità particolarissime. Ad esempio, dal Giappone riportò il grano Akakumuji, che era un grano che veniva basso, che poteva servire per ibridare i nostri grani tipici, che invece erano molto alti, che quindi quando c'erano tempeste allettavano tutti, andavano a terra e si perdeva il raccolto. Allora col professor Strampelli, senatore, professor Strampelli, nazareno dell'Università di Rieti, portarono avanti un sacco di queste nuove varietà che arrivarono addirittura nella grande proprietà dei principi Torlonia, nella piana del Fucino, quando loro svuotarono il lago del Fucino, lì crebbero ben 16.000 ettari del miglior terreno d'Italia. E allora lì andarono a coltivare questo grano fucense, conserviamo ancora i contratti, per circa 25.000 quintali all'anno di questo grano. Poi con le varietà fatte dal professor Strampelli, l'azienda portò avanti moltissime varietà che però con la fine della Seconda Guerra Mondiale non potemmo più vendere perché si chiamavano Balilla, Edda, cioè tutti i nomi dati durante il periodo fascista dallo stesso Strampelli, che ovviamente servivano anche per una promozione commerciale.
I fratelli Ingegnoli investirono anche in Libia, come chiesto dal regime fascista. Un'impresa che non andò bene, secondo Francesco Ingegnoli.
Con l'occupazione della Libia, il regime chiese a tutte le aziende che si occupavano di agricoltura di farsi carico di avere terreni e attività in Libia. A noi furono dati in concessione ben 940 ettari di un terreno assolutamente improduttivo, ma che era una sfida, 20 km da Tripoli, era servito anche dalla ferrovia. Lì la famiglia si impegnò moltissimo per cercare di renderlo produttivo. Hanno dovuto importare i famosi Caterpillar, che erano degli enormi trattori per spianare, per togliere i sassi, per costruire poi il frangivento, perché eravamo a meno di 10 km dal mare, quindi arrivavano i venti salini che bruciavano tutto. Racconti che io ho dedotto dalle cartoline che scrivevano, dalle lettere, perché un fratello di mio nonno rimase giù per tantissimi anni e si dette molto da fare, scavavano i pozzi, veniva su un'acqua piena di idrocarburi, ma allora dicevano che era solo un'acqua schifosa, per cui non serviva allo scopo, nessuno si era interessato a capire se era un'acqua che poteva contenere petrolio o derivati. L'avventura, poi il regime ovviamente si comportò male con la nostra famiglia e con tante altre che erano lì a fare del bene, perché tra l'altro avevano portato ben 400 vacche da latte dalla Valtellina, poverette. Queste vacche producevano un latte che finiva alla latteria sociale di Tripoli, dove venivano fatti i formaggi d'oltremare, quindi facevano la fontina d'oltremare, il taleggio d'oltremare, tutti questi formaggi che non so poi che fine facessero, perché ci vuole anche il freddo per conservarli. Quindi allora, dopo 2 anni che ebbimo la concessione, il regime disse: adesso le proprietà vanno all'asta, nel senso che le concessioni devono essere trasformate in proprietà a pagamento, ovviamente. Quindi, dopo aver investito tantissimo, la famiglia dovette impegnarsi. Ho visto dalle carte che dovettero acquistare questa proprietà per ben 1 milione di lire di allora, che era una cifra notevolissima. Quindi questo fu fatto con grande sacrificio. Poi purtroppo i terreni e le condizioni climatiche della costa libica, anche se molto simili a quelle della Sicilia, non garantirono poi una produzione, perché furono piantati ulivi, furono piantati anche piselli, per esempio per la raccolta e per l'industria, tante cose che però poi alla fine, quando arrivava per esempio la siccità prolungata, addirittura succedeva che dall'interno le mandrie di capre con i Tuareg arrivavano verso il mare e le capre mangiavano tutto. L'avventura libica determinò poi, dopo il 1935 così, grossi guai finanziari alla famiglia.
Il Verzere di Leonardo torna dopo la pausa pubblicitaria. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa pubblicitaria. Per la rubrica L'ABC dei domini collettivi, la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, ci racconta Collettività, la protagonista dei beni agrosilvopastorali liquidati durante il fascismo.
La collettività è l'altro elemento chiave, insieme ai beni di cui abbiamo parlato l'altra lettera, con la B, che serve per definire un dominio collettivo. Senza le persone il dominio collettivo non esiste, nel senso che se c'è solo la terra il dominio collettivo è dormiente. Ci sono le persone che devono essere attive nella cura di questi beni agrosilvopastorali. Pertanto noi abbiamo tutto un mosaico di queste collettività all'interno sia delle aree alpine o delle aree interne della nostra penisola, che costantemente, quotidianamente, si occupano di curare il proprio territorio di vita, nel senso che lo rendono proprio di vita, perché ci vivono in un modo abbastanza significativo, cioè rendono questo luogo abitabile non solo per se stessi come esseri umani, ma anche per tutte le altre specie viventi che insieme coesistono, perché la parola coesistenza è un'altra parola importante per queste collettività. Senza questa coesistenza non potrebbero sopravvivere neanche a se stesse. Questo proviene dal passato, ovviamente. Questa modalità di gestione del territorio è una gestione che le collettività apprendono a mettere in atto dal Medioevo in poi, quindi da quando questi domini collettivi si creano prima in maniera informale, poi dopo diventano formali attraverso le regole che si danno, e in questo modo affinano sempre di più questa modalità di preservare le risorse che il territorio di vita permette loro poi di utilizzare per sopravvivere.
È sempre stato così?
Purtroppo no. E per raccontare questa cosa vorrei citarvi un pezzetto di Fontamara. Per strada incontrammo la Zappa, un capraro di Fontamara che cercava anche lui l'impresario. Egli tornava con le sue capre nel tratturo quando una guardia campestre l'aveva avvertito che doveva allontanarsi, perché quel pezzo di tratturo doveva essere arato per conto dell'impresario. «Il tratturo è dell'impresario», aveva detto il capraro ridendo. «Allora anche l'aria è dell'impresario?» Noi conoscevamo la Zappa come giovanotto di poco ragionamento, però in quel caso aveva ragione. Probabilmente la guardia campestre si era burlata di lui. I tratturi sono sempre stati di tutti, dalle nostre montagne fino alle Puglie. Sono sempre stati di tutti. Nel mese di maggio, dopo la fiera di Foggia, un interminabile fiume di pecore vengono ogni anno a passare l'estate sulle nostre montagne, fino a ottobre. Cristo non era ancora nato e si racconta che le cose andavano già in questo modo. Dopo sono successi tanti avvenimenti, guerre, invasioni, combattimenti di papi e di re, ma i tratturi sono sempre rimasti di tutti. L'impresario adesso è pazzo se crede di poter toccare persino un tratturo. Allora, in questo modo Silone ci racconta che cosa? La messa in pratica di «è sempre stato così». No, ad un certo punto, e parliamo dell'Italia, accade che viene emanata una legge che i giuristi definiscono fascistissima, la legge 1766 del 1927, che va a toccare esclusivamente gli usi civici, la proprietà collettiva. È una legge che viene definita di liquidazione, ovviamente, perché una modalità tirannica di gestione del potere non può assolutamente ammettere che vi siano delle comunità autonome e che possano gestire le proprie risorse, ma facendo questa liquidazione ottengono, come dire, due piccioni con una fava. Da un lato bloccano le autonomie e quindi controllano, da bravo stato centralista, ogni singola persona, quindi annientano i diritti e le libertà delle collettività. Dall'altro, soprattutto nel centro e meridione d'Italia, favoriscono il latifondo, che è quello che in alcune regioni della nostra penisola aveva favorito anche l'ascesa del fascismo, per cui deve essere ripagato. Il latifondo, come qua in Abruzzo, ovviamente l'impresario, il latifondista, era bloccato nello sviluppo della propria impresa, anche agricola, in questo caso lo vuole arare in questo tratturo, proprio dal fatto che esistevano delle macchie di proprietà collettiva che non potevano essere toccate e che erano usate, come qui dice, da tutti, dalla collettività che con questa ci sopravviveva. Allora, la perdita del tratturo, in questo caso per Fontamara e in tutte le altre Fontamare d'Italia, proprio nel periodo fascista, va a colpire in maniera devastante le collettività e soprattutto la sopravvivenza dei più poveri, degli ultimi, dei deboli. Quindi, ancora una volta, ovviamente non dobbiamo raccontarlo solo noi per i domini collettivi, perché la libertà in Italia in quel momento era stata azzerata, ma anche in questo caso si andavano come sempre a colpire le persone più deboli, più povere, quelle che non riuscivano a portare a casa casa neanche il minimo indispensabile per far sopravvivere se stessi e la propria famiglia. In questo caso le collettività che hanno tenuto, perché una parte dei domini collettivi italiani si è silenziata pur di non subire la repressione fascista, non ha liquidato, ha sospeso in attesa di tempi migliori.
Torniamo alla Fratelli Ingegnoli durante il fascismo, come lavorò per i tedeschi e quali erano i rapporti con il regime.
L'attività sementiera è sempre stata molto importante, purtroppo anche durante la Seconda Guerra Mondiale la Germania ci prese come fornitore, per cui noi dovevamo riprodurre le sementi che interessavano alla Germania in Emilia-Romagna, soprattutto in Romagna, nella zona di Cesena. Da lì partivano treni per la Germania carichi di sementi. Purtroppo poi mio papà e suo zio dovevano andare a Verona, c'era il comando generale, per farsi pagare. Quando partivano c'era sempre molta trepidazione in famiglia, perché se torneranno, non torneranno. Poi sono stati i bombardamenti degli inglesi, soprattutto nel 1943, anche la nostra casa di Corso Buenos Aires è stata risparmiata, mentre altre sono andate giù vicine. Ma un fratello di mio nonno è stato mitragliato, ma non l'hanno preso, ho avuto una fortuna terribile. E io mi ricordo che fin da bambino andavo a vedere il muro dove c'erano tutti i segni della mitragliatrice dell'aereo che l'aveva puntato, l'aveva cercato. Andavano anche a ammazzare la gente che camminava in un cortile, ma era una roba pazzesca. Dove eravamo noi prima? Eravamo su questa proprietà Feltrinelli, dove adesso c'è la fondazione Via Le Pasubio. E lì mi ricordo che quando abbiamo preso in affitto da Feltrinelli quella parte, mi dissero: mi raccomando, non scavate, perché lì ci sono le cantine, e secondo noi lì è rimasta sepolta un sacco di gente, perché sono andati giù 8 palazzi lì, quella zona. Quindi ho fatto dei danni paurosi.
Che rapporto avevate con il regime?
Col regime sicuramente non avevamo un buon rapporto, perché ovviamente il bisnonno, quindi il papà di mio nonno, parliamo di quella generazione che è stata principalmente coinvolta nelle attività del regime, abbiamo avuto solo problemi, non certo dei vantaggi, a cominciare dalla Libia, a finire con anche tante altre cose, anche col Diana. Non sarà stato un effetto diretto del Duce, però anche trovarsi col Diana entrato con una bomba, un locale di piacere, poi anche la guerra e tutto quello che ne ha conseguito. Direi che i rapporti erano come per molte persone, io ritengo, che abbiano subito il regime, quindi hanno fatto buon viso, cattivo gioco, cercato di sopravvivere. I rapporti con il governo erano molto buoni prima, fino al 1920-21, perché anche tutte le attività, donazioni, per esempio col ministro della pubblica istruzione abbiamo convenuto di donare 5.000 kit di sementi agricole a 5.000 classi di tutta Italia dove si faceva lezione agricola. Quindi erano tutte cose che davano un senso all'attività della azienda e ha un buon rapporto. Queste cose non si sono mai più ripetute poi dopo l'avvento del fascismo.
Già prima della Seconda Guerra Mondiale, la Fratelli Ingegnoli, d'azienda sementiera, evolve in impresa florovivaistica, come ci racconta sempre Francesco Ingegnoli.
Dalla grande agricoltura, che era la cosa che interessava di più, le grandi forniture per frutteti e impianti di tipo industriale, si è passati poi alla floricoltura, quindi a produrre le piante da ornamento, a dare le rose. Abbiamo avuto un rosiere.
Questo nel dopoguerra?
No, anche a cavallo tra le due guerre. Abbiamo avuto un rosierista importantissimo che ha ibridato moltissime varietà e che ha creato proprio delle varietà fondamentali allora, come rose nuove, perché poi le rose si dividono in diverse categorie, c'è la rosa tea, c'è la rosa gallica, ce ne sono diverse. Lui era riuscito a creare degli ibridi veramente molto belli, profumati. Finché Milano è rimasta una città a base agricola, ovviamente l'azienda ha prosperato. Abbiamo abbiamo cominciato ad avere i problemi quando già attorno al 1938 c'erano già sentori di guerra, quando la Falck iniziò ad aumentare la produzione di acciaio a Sesto San Giovanni, dove tra l'altro abbiamo scoperto insieme ai Falck che molti terreni su cui è stata costruita la Falck, la Magneti Marelli, provenivano da noi. È stata un po' una sorpresa, abbiamo trovato tutta la documentazione. Nel 1938-39 la Falck pagava l'operaio 9 lire al giorno, noi ne pagavamo 4, l'agricoltura poteva pagarne 4. Andarono tutti a lavorare alla Falck, noi avevamo i vivai di fianco a Cologno Monzese, l'erba cresceva e le piante soffocavano. Infatti poi i vivai di Cologno Monzese furono venduti. Se uno vuole cercare di capire dove erano, basta vedere Mediaset, perché tutta quella zona di Mediaset che costeggia il Lambro erano tutti vivai. L'attività si è trasformata, è riuscita anche a sopravvivere, perché se fossimo rimasti con i 1200 dipendenti dei primi del Novecento, oggi saremmo o assorbiti da qualche multinazionale. Invece siamo qui a fare ancora il nostro lavoro nel campo delle sementi da orto.
La Fratelli Ingegnoli era molto estesa anche a Lambrate, di cui Francesco Ingegnoli fu sindaco dal 1914 al 19. L'orto botanico di Cascina Rosa è uno storico lascito all'Università Statale, anche se aperto solo nel 2001. Purtroppo uno dei laghetti della zona Svago accanto ai vivai fu usata dai nazisti come tomba dai partigiani, come ci ha raccontato ancora l'omonimo nipote Francesco.
Erano sempre pronti a correre tutte le avventure, come ad esempio il Miralago di Lambrate, dove riempiendo queste cave fu creato questo lago di circa 42.000 metri quadri, dove si poteva andare in barca, a remi, c'era il ristorante, c'era il posto per ballare. Fu fatto anche il primo club di tennis di Milano, che si chiamava Tennis Club Monterosa. Aveva circa 7 campi, quindi tanti per l'epoca, perché non era uno sport così giocato, così usato. Però questo andò avanti fino all'inizio della guerra. Poi nel 1943 purtroppo l'esercito tedesco occupò il Miralago e il lago fu la tomba di molti partigiani uccisi e trucidati dai tedeschi al Giuriati vicino. Lì facevano le fucilazioni, i cadaveri li buttavano nel lago. Quando poi la famiglia tornò in possesso di questo luogo, ovviamente non poteva più diventare un luogo di piacere, di divertimento. C'erano persino 1000 rose piantate, la guerra ha distrutto tutto. Poi è stato lottizzato, il lago è stato riempito con le macerie di Milano, dei bombardamenti, finito tutto anche quello.
Al Verzere di Leonardo lasciamo la storia della Fratelli Ingegnoli e ci spostiamo in provincia di Brescia. Un ex rifugio antiaereo costruito dai nazisti sotto il castello di Breno in Valcamonica è diventato una cantina per la stagionatura della piccola produzione del Bre, che viene fatto solo in estate in alpeggio. Sentiamo Giovanni Patarini.
Bre viene da Breno, un paese che c'è in Valcamonica, siamo anche nella provincia di Brescia. Il formaggio si chiama Bre, dovrebbe derivare dal celtico, anche questo, siamo Camuni ma ancora prima Celti, facciamo parte, Brig Monte. Noi facciamo solo formaggio d'alpeggio, stagionato 18 mesi, in una grotta, un ex rifugio antiaereo. In alpeggio una vacca fa una produzione da 15-12 fino a un massimo di 20 litri di latte al giorno, a seconda dei periodi. Una vacca post parto in stabulazione fissa d'allevamento arriva a fare anche 60 litri di latte al giorno. Quindi questo può dare un po' l'idea di cosa vuol dire fare un formaggio in alpeggio, oltre a tutte le altre difficoltà, e un formaggio tra virgolette industriale. La Valcamonica non ha solo un sito UNESCO, la Valcamonica ne ha due di siti UNESCO. Noi siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come, e ce ne sono 6 in Italia, area core. Le aree core fanno parte di riserve particolari. Quella della Valcamonica è la riserva della biosfera. Sono dei territori riconosciuti, tutelati, perché hanno un'elevatissima grandissima biodiversità. Questo si ripercuote nella qualità dell'ambiente, ma anche nella qualità del prodotto che gli animali vanno a mangiare in estate. Quindi la particolarità è questa. L'ulteriore particolarità a tutela del territorio è che noi facciamo parte del Parco dell'Adamello, quindi il nostro territorio è un territorio che ha due tutele dettate dalla sua caratteristica. Il formaggio è quasi 2 anni, estate 2023, purtroppo abbiamo solo questo, in quanto stagionando 18 mesi la produzione dello scorso anno, cioè dell'estate 2024, verrà pronta a fine anno. Noi facciamo pochissimi formaggi, ne facciamo praticamente 400-450 all'anno da un'azienda e poi andiamo a fare questa stagionatura in questa grotta. La particolarità è che nonostante la grana, il formaggio è un formaggio grasso, noi da 100 litri di latte togliamo 1 chilo di burro e il resto finisce tutto nel formaggio. Viene salato a mano, è stagionato appunto 18 mesi e viene poi oliato in questa grotta che in realtà è un ex rifugio antiaereo costruito nel 1944 dalla Todd. La Todd era la compagine strutturale dell'SS, eravamo appunto sotto dominio SS, ed è stato realizzato questo rifugio antiaereo. La particolarità è che ha una stabilità e un microclima. In pieno inverno arriva al massimo a scendere a 6 gradi, le punte massime in estate possono arrivare quando fa caldissimo sul giorno ai 12, però si stabilizza sui 10 e un'umidità abbastanza elevata. Naturalmente il formaggio è abbastanza intenso, che ha una grana abbastanza definita. Questo prodotto noi lo esauriamo in circa 1 mese e mezzo, proprio perché abbiamo questa scarsità di prodotto, una buona richiesta. L'idea è stata quella di riutilizzare i metodi di un tempo. Non abbiamo né DOP, non abbiamo neanche presidi. È relativamente giovane, nel senso che l'associazione c'è da quasi 15 anni, sono 14. In realtà è un formaggio che viene fatto nei nostri alpeggi da un centinaio d'anni, però nessuno gli aveva mai dato una definizione specifica.
Al Verzere di Leonardo è il momento delle parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano Stefano Bocchi ci racconta coltivazioni e il ruolo delle campagne nella resistenza.
Celebriamo in questi giorni di aprile la liberazione dal nazifascismo e ricordiamo la resistenza come una pagina di coraggio e di azione collettiva, ma anche come una semina, perché la resistenza ha seminato e coltivato valori, i valori della giustizia e della libertà, valori che non nascono dal nulla ma si radicano nella vita quotidiana, nel lavoro e nei legami fra le persone. Se c'è oggi una parola che può unire quel passato al nostro presente, quella parola secondo me è coltivare. Parola che significa avere cura, sistematicamente, con costanza e dedizione, e credere in un raccolto che non è immediato. È esattamente il contrario della violenza, dell'imposizione, dell'arroganza del potere. La resistenza fu un atto collettivo di semina e coltivazione della speranza. Molte comunità si organizzarono per combattere l'oppressione e iniziarono a coltivare relazioni, libertà e futuro. In quelle stesse campagne dove si nascondevano i partigiani, si custodivano anche i semi, gli animali allevati, i granai, si conservavano per un futuro diverso. Resistere quindi era anche coltivare, coltivare la memoria, la dignità, coltivare la possibilità di cambiamento. Resistere è come coltivare e coltivare è resistere. E non è solo una metafora. La resistenza di allora e la coltivazione condividono strutturalmente molte delle stesse logiche sociali ed ecologiche. Resistere, in ecologia, significa rispondere ai disturbi, reagire alle forzature, mantenendo lo stato di equilibrio. In agronomia parliamo di resilienza come la capacità di un'azienda agricola di recuperare l'equilibrio e le proprie funzioni nel tempo dopo aver subito un impatto negativo. Il sistema recupera grazie alla diversità biologica, alla struttura ecologica, al radicamento sociale e alle capacità di chi lo gestisce. Con l'agroecologia si intende progettare sistemi resistenti e resilienti. Sistemi che rigenerano il suolo anziché esaurirlo, che mantengono la biodiversità anziché semplificarla, che valorizzano le conoscenze locali anziché sopprimerle e che si basano su reti di relazione e mutualismo, non su competizione e isolamento. Coltivare oggi è un atto di resistenza, ma non soltanto contro il cambiamento climatico o il degrado ambientale, ma anche contro l'omologazione culturale, lo sfruttamento economico, la perdita di senso. e viceversa, resistere è come coltivare, perché implica una visione a lungo termine, la capacità di agire localmente e di ricostruire tessuti vitali nei territori. L'agroecologia, in un certo senso, eredita e valorizza quello stesso spirito resistente di tanti, tanti anni fa. È scienza e pratiche agronomiche sicuramente, ma è anche una ricerca continua di contatto con la società e i suoi valori, per fondarsi anche sulla giustizia sociale, sul sapere condiviso e sull'autonomia delle comunità. È per questo che propone di spezzare la dipendenza da filiere troppo lunghe, da input chimici, da mercati globalizzati che impoveriscono, e propone un'agricoltura radicata, autonoma, diversificata e inclusiva. La resistenza ci ha lasciato un patrimonio prezioso. L'idea e la convinzione che la libertà si costruisce collettivamente, si semina e si coltiva giorno per giorno, stagione dopo stagione. Coltivare a tutti gli effetti un atto politico richiede pazienza e determinazione, appunto. Richiede visione e cura, come la democrazia e la pace. Resistere, oggi come ieri, significa avere cura della terra fertile, delle persone e dei nostri ideali.
Con il belvedere sui giardini storici e sugli alberi andiamo sul lago di Como, alla Villa Meyer della Tremezzina. Il parco è stato dedicato al partigiano cattolico Teresio Livelli. Sentiamo l'agronomo Daniele Zanzi.
La sponda occidentale del lago di Como è un susseguirsi e un trionfo della natura. Io ho contato che lungo il tragitto si affaccino, più o meno nascoste, quasi 70 ville e parchi storici, iniziando da Villa Olmo, finendo su Villa Carlotta, a Palazzo Gallio in alto. Una ricchezza unica. In località Tremezzina, quindi circa metà del ramo del lago di Como che risale, c'è questo giardino particolare, perché fino al 1968 era un luogo abbastanza misterioso. Lì si vocifera di un certo custode Costante e dei suoi mitici tre cani lupo pastori tedesco ferocissimi, pronti ad aggredire chiunque osasse entrare nel giardino. Era un giardino chiuso di proprietà della famiglia Meyer, che verso gli anni 20 incaricò un famoso architetto razionalista, Pietro Lingeri, di restaurare soprattutto il giardino secondo canoni di quelli che erano la Villa Colonna a Roma, cioè un giardino che, prendendo spunto dal neoclassicismo molto presente sulle rive del lago di Como, potesse adattare gli spazi verdi alla residenza estiva. Quindi progettò questo giardino, dove oggi abbiamo delle piante, la gran parte messe a dimora in quegli anni. Oggi sono visibili a tutti, perché il giardino fu alienato nel 67-68 e il comune di Tremezzo lo acquisì aspettando i soldi per restaurarlo, cosa che avvenne con un processo di restauro molto rigoroso nel 2007-2009, dove il restauro oggi è possibile, il parco è aperto al pubblico con una buona illuminazione anche notturna, quindi ingresso libero, affaccio sulla quiete del lago di Como bellissima, con una spiaggia, una darsena, un bar che è ricavato vicino alla darsena all'ingresso, con un pavimento trasparente proprio per collegare il rapporto che c'è tra i laghe, gli abitanti del lago, e il lago di Como. Sappiamo essere un rapporto anche celebrato da famosi cantautori nostrani. Quindi hanno restaurato il corpo principale di sculture marmoree, la doppia scalinata che conduce dalla parte superiore del giardino a quella fronte lago, bellissima, e una fontana centrale molto bella che raffigura una donna che intenta lavarsi con due delfini che sputano acqua verso di lei. Quello che mi interessa a me, che sono un botanico, ma anche a chi va a caccia di tesori verdi, è la flora. Ben inteso che l'architettura in un giardino storico si compenetra con la flora. Qui abbiamo un tipico esempio di quelli che sono i viali di platani allevati in forma obbligata. Ne troviamo sul lago di Como tanti di questi esempi. Il più bello è sicuramente Villa Balbianello, di proprietà del FAI. Platani che ogni anno vengono privati di tutta la loro vegetazione e assumono questa forma a candelabro per evidenziare viali o scorci particolari. È una tecnica antichissima, arte topiaria si chiama, la topiarius, che era un giardiniere romano decantato da molti scrittori latini. Ed è una forma che si perde nella notte dei secoli di bonsaizzazione, ovvero sia le piante con ripetuti interventi di potatura, vengono mantenuti in una forma stabilita e non hanno il loro sviluppo vegetativo che la genetica consentirebbe. Quindi un tipico esempio. Oltre a quello abbiamo degli esempi bellissimi di cipressi, altra caratteristica dei giardini storici sul lago di Como e di Garda, ovvero sia questi cipressi messi in gruppo che sembrano su delle balconate, lì nella parte superiore ce ne sono alcuni messi in serie, delle canne d'organo che vanno verso il cielo. Poi abbiamo un bellissimo esemplare di calocedro, una conifera di origine degli stati dell'ovest americano, detto anche albero dell'incenso perché ha un legno molto aromatico, e abbiamo dei pini norvegesi. Poi abbiamo anche delle palme, tra cui un bellissimo esempio della palma di San Pietro, Camerops humilis è il nome scientifico. Quindi un luogo suggestivo, un giardino popolatissimo da turisti ed anche dai residenti.
Sentiamo ancora Daniele Zanzi sulla storia di Teresio Rivelli, che fu ucciso nel lager di Herbrook sotto campo di quello di concentramento di Flossenbürg.
Il giardino è stato dedicato a una figura molto interessante, Teresio Rivelli, che era un avvocato nato a Bellaggio, medaglia d'oro della Resistenza, nonché beato dalla Chiesa Cattolica. In poche parole era un partigiano che ha perso la sua vita in un campo di concentramento nel 1945 in Germania, ma è una figura per me giusta e proprio in questi giorni celebrare, perché era una figura di quello che molti italiani lo erano. Questo avvocato molto intelligente, versatile, che fu anche direttore del Collegio Ghisleri di Pavia, era un cattolico fervente, un attivista dell'Azione Cattolica, che come sappiamo durante il ventennio era proibito di esibire in pubblico i simboli. Bene, lui andava col suo distintivo, faceva propaganda cattolica, ma era una persona che era convinta che il regime potesse essere conciliato con la fede cristiana. Fu anche presidente dell'Istituto Italiano di cultura fascista, quindi era una persona convinta. Lui andò in Russia come alpino, come sottotenente, tornò devastato e capì veramente dove ci si stava avviando, e divenne un partigiano che fece molti atti di eroismo fino a che fu imprigionato e mandato a morire in un campo di concentramento. Quindi una persona che in questi giorni è giusto ricordare, e mi piace molto che sul lago di Como un parco sia dedicato a una figura del genere, simbolo di tanti italiani che prima si illusero e poi dopo, una volta capito, lottarono per le loro idee e trovarono anche la morte.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Sempre grazie a chi ci ha consentito di vivere nella libertà, in particolare a chi non l'ha potuta vedere, partigiani, soldati alleati, militari internati e a tutti coloro che li aiutarono. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Buon 25 aprile da Fabio Fimiani.